Lezione 32esima, parte seconda del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Nella precedente sezione avevamo parlato di Brentano e del modo in cui Brentano intende la proprietà privata, quali sono le considerazioni di Brentano che Brentano svolge al riguardo della proprietà privata e quale appunto lo scopo che gli si prefigge. Avevamo detto che per Brentano la proprietà privata non è e non deve essere un qualcosa di assoluto. Cito letteralmente qui Brentano dal testo del 1952: ciò che appartiene alla sfera di proprietà, cioè alla sfera della proprietà privata, mi è concessa, dice Brentano, per il servizio del bene che devo svolgere, cioè finalizzata appunto alla realizzazione del maggior bene possibile, a questo scopo primario, a questo scopo fondamentale. E quindi l'utilizzazione della proprietà privata, la disponibilità della proprietà privata va al di là di ogni arbitrario ordinamento e ordine, perché c'è il massimo ordine che è quello morale. E questo applica alla proprietà privata le sanzioni, cioè quindi la proprietà privata è orientata ancora una volta al fine del massimo bene, della realizzazione del massimo bene. Così, da un punto di vista etico, continua Brentano, mi trovo, e questo aspetto è indispensabile, di fondamentale importanza, ad essere un custode, un curatore, più che un sovrano assoluto dei miei beni e della proprietà privata di cui dispongo. Mi trovo, dice Brentano, ad essere sottomesso ai doveri per la realizzazione del bene pratico più alto. Questa è l'impostazione di fondo, questo è il presupposto da tenere presente per cogliere qui le posizioni di Brentano. Cosa significa questo bene più alto? Lo abbiamo ripetutamente evidenziato. È il bene, il maggior bene possibile da realizzare concretamente, da realizzare praticamente. È il massimo fine a cui tendere. E spesso e volentieri, dice Brentano, questo aspetto e la realizzazione di questo massimo bene viene trascurata o addirittura ignorata in vario modo, sotto vari aspetti. Questo è accaduto se si analizza il discorso storico, se si analizzano le vicende storiche e nel modo più grave nei tempi in cui l'uomo si è allontanato dagli ideali religiosi, ha preso le distanze dalla religione e dai suoi comandi etici. Qui ovviamente Brentano pensa soprattutto al cristianesimo. È da tenere presente che Brentano, quando scrive questi testi, è un ex prete, però non ha perso la fede, è ancora un credente convinto, e questo risulta da tutta una serie di testi, da carteggi e dal fatto che, lo abbiamo visto in una delle lezioni precedenti, per Brentano il comando etico che si ricava dall'analisi dei fenomeni psichici è identico, concorda pienamente con il comando etico religioso, cioè con il comando etico del cristianesimo. Per questo prendere le distanze dalla religione significa prendere le distanze anche dai comandi etici, dai comandi appunto di tipo morale. In questo modo, dice Brentano, ci si è concentrati esclusivamente o quasi sul guadagno e sul piacere, sul conseguimento del maggior guadagno possibile e del maggior piacere individuale, egoistico, e sugli strumenti e sui mezzi per ottenerli appunto nel migliore dei modi. È stata una degenerazione vera e propria, una degenerazione che ha avuto come conseguenza un periodi di insicurezza e di necessità, e che hanno poi creato, dato vita a richieste di garanzia, a richieste varie e a proteste a tutti i livelli. Si è visto anche, secondo Brentano, che i semplici doveri morali, il semplice amore per il bene più alto da realizzare, non sono sufficienti. Non basta il puro e semplice comando morale, e lo si è visto appunto se si analizzano le vicende della proprietà privata, le vicende relative alla storia, appunto, di questo aspetto, di questi aspetti. Non sono sufficienti i comandi morali, occorre perciò il ricorso alla forza, a sanzioni esterne, a sanzioni appunto coercitive che obbligano anche con l'applicazione di norme, l'applicazione di leggi e sanzioni di tipo positivo. E quindi per questo motivo, proprio perché occorre il ricorso alla forza, a sanzioni esterne, cioè in definitiva al diritto positivo, per Brentano è necessario trasformare il dovere morale o i doveri morali in doveri giuridici, in diritto positivo, e ricorrere così all'uso di sanzioni esterne, di forza, di coercizione. Senza l'uso della forza, senza l'uso della coercizione, infatti, per Brentano non è possibile imporre la realizzazione del bene massimo pratico, del bene comune per eccellenza, e si giunge appunto a situazioni di degenerazione, a situazioni di sopraffazione e si arriva appunto all'estremo opposto. Allora, non è possibile, secondo Brentano, contrastare l'egoismo e la tendenza al profitto sconsiderato, la tendenza al profitto per il profitto illimitato, senza l'uso di sanzioni esterne. E l'uso di sanzioni esterne, proprio per queste ragioni, sembra, essere l'unico più efficace. Più efficace in ogni caso del semplice dovere morale per la realizzazione del bene. Lo vediamo, vediamo questi aspetti e questo esito se teniamo conto dell'evoluzione storica della proprietà privata. La storia ci insegna che il diritto ad avere proprietà privata in maniera sconsiderata, senza alcun limite, senza alcuna costrizione, senza alcuna limitazione, ha portato danni e ingiustizie nei confronti dei più deboli e meno forti, a favore dei più forti, e in definitiva ha portato a risultati opposti a ciò che avrebbe dovuto essere la proprietà privata, cioè un servizio per il bene comune, per la realizzazione del bene comune, avrebbe dovuto essere uno strumento per la realizzazione del massimo bene pratico e invece ha avuto esiti completamente opposti, completamente del tutto diversi. Lo scopo della proprietà privata, secondo Brentano, avrebbe dovuto essere la divisione dei beni tra tutti i membri della stessa società, della collettività, dell'intera umanità, invece ha condotto ad una concorrenza spietata, senza freni, ad un accumulo della proprietà privata nelle mani di pochi, nelle mani di pochi privilegiati per un motivo o per un altro. E proprio per reazione a questa situazione, a situazioni di questo tipo, secondo Brentano, si è giunti a parlare della necessità di eliminare la proprietà privata e di sostituire al suo posto la collettivizzazione, la proprietà comune, la proprietà e considerare in questo modo lo Stato soltanto e soltanto lo Stato come unico proprietario. Da esso infatti si dice Brentano dei sostenitori di queste posizioni, cioè da coloro che intendono abolire la proprietà privata, si afferma che lo Stato e dallo Stato ricevono supporto e aiuto per la loro esistenza i singoli individui. tutti gli individui che fanno parte dello Stato ricevono dallo Stato i beni materiali per la propria esistenza, per il proprio fabbisogno quotidiano e quindi devono rendere conto allo Stato e in questo modo si eliminano i danni prodotti dalla proprietà privata, lasciata alla libera discrezione, senza alcun freno, senza alcuna limitazione. Questa soluzione per Brentano, cioè la soluzione opposta alla proprietà privata, l'eliminazione della proprietà privata, implica il considerare i doveri per la realizzazione del più nobile bene, del massimo bene pratico, da tradurre in pratica nella maniera più ampia possibile attraverso l'uso della forza. Questo è il risultato a cui si arriva in questo modo, cioè l'uso della forza per limitare i danni provocati dalla libertà di avere proprietà privata senza alcuna limitazione, senza alcun controllo appunto coercitivo. In questo modo, dicono questi autori, secondo Brentano, si avrebbero indiscutibili vantaggi economici. In altri termini, dall'eliminazione della proprietà privata, o perlomeno dalla sua essenziale restrizione o limitazione, si trarrebbero indubbi vantaggi. Tanto che si afferma l'unione fa la forza, è questo il motto appunto di questi autori. Il passaggio comunque ad una simile condizione per Brentano, ad una simile situazione, cioè alla eliminazione della proprietà privata o perlomeno alla sua essenziale limitazione, non ha bisogno del ricorso alla violenza brutale come viene teorizzato da più parti. Non è possibile, non è necessario ricorrere alla violenza sanguinaria. Per Brentano non è necessario ricorrere all'uso di violenza, all'uso di mezzi di distruzione sanguinaria per imporre questo nuovo corso, un nuovo corso. E quindi non è necessario ricorrere alla distruzione della situazione pregressa, ad una rivoluzione per ottenere questi risultati. È innegabile comunque che queste tendenze abbiano attratto e attraggano tuttora tanti uomini e donne che si impegnano per la realizzazione pratica di queste idee, cioè per la realizzazione del massimo bene possibile, realizzabile in pratica. Tuttavia, per quanto riguarda questi aspetti e queste questioni, cioè queste tendenze, e soprattutto per quanto riguarda i vari partiti socialisti e comunisti, per Brentano ci sono molti aspetti e forti dubbi da rilevare, da mettere in evidenza. Il primo dubbio, il primo rilievo che Brentano muove è che se lo Stato diventasse l'unico detentore della proprietà e quindi non ci fosse proprietà privata, i singoli individui non avessero proprietà privata, disponibilità di beni materiali, allora lo Stato sarebbe l'unico signore, sarebbe in definitiva un tiranno e tutti gli individui, tutti gli uomini sarebbero suoi schiavi, sarebbero ridotti appunto ad una condizione di schiavitù. E questo non ha niente a che fare con una forma di Stato libera, verrebbe ad essere negata la libertà, il principio fondamentale della libertà. E non è assolutamente conciliabile, infatti, per Brentano questa idea di Stato con una forma di Stato libero. Piuttosto è da considerare allo stesso modo di una forma patriarcale di governo, o peggio ancora, una forma di dittatura, di dispotismo a tutti gli effetti. La vita, per di più, in un tale Stato sarebbe da paragonare alla vita di una caserma, o se si vogliono vedere le cose in maniera più ottimistica, come in un convento o addirittura come in un allevamento. in un ordine sociale statale simile, viene per Brentano minacciata la vita culturale dei singoli e della società, la vita culturale della stessa famiglia. Anche i legami di amicizia, infatti, in una situazione simile vengono minacciati, messi in pericolo, come accade ad esempio nei conventi.